che dire, si viaggia veloci e sicuri verso la fine del mese, perché tra poco, manca pochi giorni, è già il mese di gennaio, se n'è andato. Sembra Speedy Gonzales questo 2024, ma una cosa è capace di farci rallentare e prendere fiato, che ve lo dico a fare, è Mille Storie. Buongiorno, buongiorno a tutti da Stefano Ferrando e, l'avete già sentita, sorridere, ridere, gioiosa come sempre, Alice Petronici.
Buongiorno Stefano e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
La strana coppia al timone.
All'opera.
Stavo dicendo al timone, però forse è meglio dire al microfono. Perché al timone vorrebbe dire, per esempio, essere dietro il bancone della regia.
Sì.
In molti hanno notato, soprattutto chi guarda, chiaramente chi
è un
guarda,
timone altro, bello grande.
Sì, no, sembra una plancia di comando, sembra sinistramente simile a quella dell'Enterprise. Ricordate Star Trek? Perciò io direi di dare il buongiorno a Michele Sulu, buona sorta in regia. Perché Sulu in sì. Star Trek, nel primo, quello
vero.
Che io considero vero, è il timoniere.
Ok.
E a questo punto dobbiamo salutare anche Karin Ura Condolf al centralino, perché Ura in Star Trek era la responsabile delle comunicazioni.
Ma guarda un po'.
E ci sono dei numeri?
Ci sono dei numeri come quello di Karin Condolf al centralino, 0848030808, e invece il numero di WhatsApp 076-321-1113.
Quante avventure ha affrontato l'Enterprise in Star Trek? Io credo che a 1000 tranquillamente sarà arrivato, a 1000 che poi è un po' il nostro obiettivo, ma vedremo poi di raggiungerlo, un po' alla volta.
Ce la possiamo fare.
L'Enterprise, sapete benissimo, viaggia nello spazio, ma non nel tempo, cosa che invece fa regolarmente Mille Storie. Così il punto di partenza coincide col 25 gennaio, ma attenzione, non del 2024. Del 1924, perché oggi, cara Alice,
sì?
Tu che sei una sportiva,
eh?
A Chamonix si aprono i primi giochi invernali, con 28 anni di ritardo rispetto a quelli estivi, giochi moderni, ovviamente.
Certo.
Rispetto alla versione estiva è tutto più contenuto, soprattutto a livello femminile. C'è una sola competizione aperta alle donne. E se state pensando un po' pochino, avete ragione, ma dovete anche pensare che siamo nel 1924 e questa competizione prevede il ghiaccio, pattini affilati come lame ed è il pattinaggio artistico, che è uno sport bellissimo e terribile al tempo stesso.
Beh, è anche difficilissimo.
Certo, ma sai perché è bello e terribile?
Perché?
Fai un attimo di mente locale. Qualcuno, per esempio, chiede a Mathieu Van Der Poel di sorridere mentre scatta sul muro delle Fiandre, sta facendo una fatica incredibile. Oppure, non so, a Haaland di fare la stessa cosa mentre dribbla tre avversari in una finale di Champions League. A Daila Del Ponte chiedono di sorridere quando esce dai blocchi a tutta velocità. No, ecco perché fare fatica e al tempo stesso sorridere, come se nulla fosse, è qualcosa di terribile. Ed è quello che fanno gli atleti che sono impegnati nel pattinaggio artistico. La prima campionessa invernale della storia è Erma Szabo, che è un'austriaca. E lei, la prima ad essere soprannominata principessa di ghiaccio, che è un titolo che sarà difficile da cambiare, uno stereotipo che molti anni dopo una ragazza nata e cresciuta a Nizza cambierà a costo di enormi amarezze. Time is not for wasting, someone else can do the chasing. Esatto, quando faccio io dopo un mambo è terribile. Tu che sei intonata puoi farlo benissimo.
L'ho fatto timida però.
Non si arrabbia, anzi è felice Hilary Duff di questo tuo corretto Hilary Duff che ci porta a Caccia del Sole, Chasing the Sun. E sai che ci siamo già molto molto vicini con questa Caccia al Sole, perché il nostro sole ha un sorriso che si illumina letteralmente ogni qualvolta può dare libero sfogo alla sua voglia di competere e mettersi alla prova. Scherma, ginnastica artistica, tuffi, danza classica, tutto quello che vuoi. E il sorriso ha anche un nome.
Come si chiama?
Claudine.
Claudine.
Ma quel nome, attenzione, dopo quasi 2 anni diventerà Surya.
Perché?
Che è un nome indiano. E significa, se siamo a Caccia del Sole...
Sole.
Bravissima. Ecco, però qui credo che urge una spiegazione.
Sì.
E dobbiamo fare un passo indietro. Ok? I genitori di Surya hanno una grande passione per i viaggi. Tutti i soldi che guadagnano e mettono una parte in un anno finiscono poi per materializzarsi nel classico viaggio estivo. Solo che i loro viaggi sono veramente lunghi. Col loro furgone girano l'Europa e un anno si spingono decisamente oltre. Arrivano in India ed è il viaggio che cambia la loro vita. Si innamorano di quella terra, si innamorano di quel paese in cui però conoscono una povertà mai vista.
Certo.
E decidono di fare qualcosa per chi è meno fortunato. Questa cosa è veramente meravigliosa se ci pensiamo. Decidono di adottare un bambino. Il destino è pronto a bussare alla loro porta, perché meno di un anno dopo arriva la chiamata dall'orfanotrofio di Nizza. Loro sono 2 francesi, abitano proprio a Nizza. C'è una bambina di 18 mesi. Se vogliono diventare genitori, non devono far altro che presentarsi all'orfanotrofio. Così Claudine diventa il secondo nome e Surya Claudine entra nelle loro vite. Una adorabile bimba nera, figlia di un padre e di una madre bianchi. Surya confesserà di essere cresciuta in mezzo a bambini bianchi e di non aver mai avvertito alcuna differenza. Segno dunque che genitori e soprattutto tutti coloro che stanno intorno, diciamo, fanno un buon lavoro.
Insomma.
Sembra di essere in un mondo ideale.
Sì.
La differenza, però, lei la sentirà e come? Quando sul ghiaccio dovrà confrontarsi con le atlete più forti del mondo. A 11 anni la proposta di trasferirsi a Parigi per entrare nel programma nazionale di pattinaggio artistico. E partono tutti e tre, la famiglia parte. I primi 6 mesi non sono per nulla semplici, perché la famiglia non ha un alloggio. E dorme nel furgone.
Nel furgone?
Sono a Parigi ma dormono nel furgone. Non è una vacanza, ma è quello che Surya e mamma Suzanne vogliono. Surya cresce e giorno dopo giorno mette in mostra delle doti atletiche fuori dal comune, ma soprattutto un carattere che nessuno può sospettare, una forza di migliorare costantemente e lavorare che i tecnici della nazionale, ripeto, non hanno mai visto. Siamo nel 1992, a 19 anni è pronta per l'esordio olimpico. E lei è pronta soprattutto a fare, prima della storia, un salto quadruplo. Lei è pronta, il suo allenatore no. Apro le virgolette. Se lo fai, lo farai senza di me. Chiudo le virgolette. Ed è quello che letteralmente lui le urla in faccia nel corridoio prima di entrare in pista. In più vieta alla mamma di restare a bordo pista. È il primo episodio che mostra al mondo intero chi sia davvero Surya Bonaly. Scende in pista, naturalmente tenta il quadruplo Tolup, che le riesce, o meglio, le riesce ma per una minima rotazione è incompleto. In più la cosa finisce per deconcentrarla e il resto del programma non è un granché. Il risultato è un 5° posto amaro. Ma Surya ha conquistato in questo modo l'attenzione fra un pubblico che adora quella sua fisicità e i suoi salti, ma anche quella dei giudici che in lei vedono una ribelle. Non vedono una pattinatrice, ma vedono una ginnasta. Insomma, non vedono una principessa del ghiaccio, che deve essere, nell'immaginario collettivo, elegante e sottile.
Certo.
Allora lei si sforza, lavora duramente con la mamma, cambia stile, adatta anche i suoi costumi, si taglia i capelli, cerca in qualche modo di uniformarsi alle principesse. Nel 93 è vice campionessa mondiale dietro a Oksana Bayul, che fa molti meno salti di lei, ma compensa con una parte artistica giudicata sufficiente a mettere in secondo piano i suoi 7 salti tripli e una combinazione da urlo. La sua storia così arriva al 1994 e vi assicuro che non ha ancora visto i 2 momenti più clamorosi, ma nel 1994, quelli dei giochi di Lillehammer, quelli dove lei piangerà per 45 minuti da sola negli spogliatoi dopo quei giochi per l'amarezza, la sua storia incrocia un'altra storia, la storia di due pattinatrici, due rivali, una storia che appare totalmente senza logica e che dimostra soprattutto quanto l'essere umano possa essere spietato e senza scrupoli. But I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Yeah, yeah. Now I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way. In my youth, like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just the thought of those sweet ladies as they shiver out through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. Goodbye, stranger. Finiscono mai Supertramp, sono...
E fanno bene, senti qua che carica.
Mamma mia, come carica Alice Petronici. Goodbye Stranger e Supertramp. Si staranno chiedendo, ma cosa c'entrano i Supertramp con Surya Bonaly? Lasciamola lì, la povera Suria abbiamo lasciata nel 94 negli spogliatoi di Lillehammer, purtroppo a piangere perché anche questa sua seconda partecipazione ai Giochi Olimpici non è andata come sognava.
E la lasciamo lì a sedimentare.
Lasciamo lì. Goodbye Stranger fa parte, è un brano inserito nella colonna sonora della storia di quelle due pattinatrici di cui vi dicevo prima, che è stata raccontata, devo dire, in maniera avvincente da Hollywood, ma non come Alice Petronici.
Stefano, questa presentazione... Comunque, devo dirti che quando ho sentito parlare della storia che stiamo per raccontare, mi è venuto in mente Il Cigno Nero. Ecco, non so se avete letto questa storia, ma comunque visto questa storia, ma mi è proprio venuta in mente perché mi è venuta una sensazione di brivido come nel film con Natalie Portman, in cui una ballerina di danza classica viene scelta per lo spettacolo Il Lago dei Cigni e, ossessionata dall'idea di perfezione, di essere la migliore, impazzisce in una scena che è decisamente forte, immagina di trasformarsi in un cigno. Ecco, sappiamo molto bene che le gambe di un cigno e invece quelle di un umano sono differenti, sono diverse, sono più corte. Ecco, e quindi posso farvi immaginare come va a finire la scena, che io non dimenticherò mai.
Esatto.
Ma questa storia ha degli elementi simili, ad esempio lo sport, due donne rivali e le gambe. Nancy Kerrigan è sulla pista di ghiaccio stremata, si sta allenando da tutto il giorno, ma non c'è tempo da perdere perché le selezioni per i Giochi Olimpici sono alle porte e non può lasciarsi scappare questa occasione. Un ultimo doppio Axel lo ha seguito in modo impeccabile e per oggi l'allenamento è finito. La stanchezza si fa sentire, ma lei è determinata, ha solo 24 anni ed è una delle pattinatrici più brave di tutta l'America. Sì, una delle, perché ha una rivale, la temibile Tonya Harding, che porta il titolo di prima donna americana ad aver eseguito un triplo Axel, che è il salto più difficile per una pattinatrice perché lo affronti saltando in avanti e non all'indietro.
Che sembra un'assurdità perché dici però è proprio questa cosa, il fatto, esatto, di vedere dove vai, che rende il salto difficile.
Sì, ma ora non è non è il momento di pensarci, perché finalmente Nancy si toglie i pattini e può andare a casa a riposare, quindi esce dalla pista di ghiaccio e si dirige verso la sua auto, quando dall'ombra un uomo le si avvicina e con un manganello cerca di spezzarle il ginocchio. Perché a me? Urla a squarciagola Nancy, mentre l'uomo che l'ha aggredita sta scappando. Per questo infortunio non potrà partecipare alle selezioni. La vicenda è su tutti i giornali, partono le inchieste perché non è possibile che si tratti di un caso. I sospetti cadono subito su Tonya Harding.
Ma guarda un po'.
Esatto, come in molti sport, gli atleti cominciano presto e così hanno fatto sia Tonya che Nancy, che si conoscono da molto tempo. Possiamo dire che sono cresciute sportivamente parlando insieme, condividendo la stanza durante le trasferte e incontrandosi a quasi ogni gara. Ma torniamo alla storia. Più passano i giorni e più i dettagli emergono sull'aggressione, ma non per questo il mondo si ferma, perché le Olimpiadi sono ad uno schiocco di dita. E mentre Nancy cerca di riprendersi il più velocemente possibile, Tonya si sta allenando con un solo obiettivo: vincere le Olimpiadi. Certo, visto tutto ciò che sta succedendo e accadendo, la cosa più logica da fare sarebbe non far partecipare le due pattinatrici alle Olimpiadi e continuare con le indagini. Ma questa non è un'opzione, perché l'America non può perdersi la resa dei conti delle due regine del ghiaccio. Lo so, lo volete sapere tutti. Chi ha vinto le Olimpiadi, perché hanno partecipato, chi ha vinto? Nancy Kerrigan esegue quelle che vennero considerate le sue due migliori performance della carriera e vince la medaglia d'argento. Invece la Harding va decisamente peggio e arriva soltanto ottava. Comunque sto scherzando, lo so che non volete, questa non è la cosa importante.
Credo,
ma
che tutti stiano pensando ad altro.
C'è la criminalità, c'è un'aggressione. Chi è che ha aggredito Nancy? Poche settimane dopo le Olimpiadi, Jeff confessa: è stato lui a commissionare l'aggressione. Ma chi è Jeff?
È il
marito di Tonya Harding. non poteva non sapere nulla ed è tutto troppo strano. Passa pochissimo tempo e Tonya Harding si dichiara colpevole di aver contribuito ad ostacolare le indagini sull'aggressione. Come potete immaginare, viene condannata per prima cosa all'odio del pubblico, insieme a una multa da $160,000 e 500 ore di servizi sociali. Ma questo non è niente per Tonya, la vera punizione è un'altra. La Federazione Americana di Pattinaggio la condanna per comportamento antisportivo e le ritira il titolo di campionessa nazionale, bandendola a vita dalle competizioni della federazione. Una carriera finita. O forse no, perché le persone hanno sempre bisogno di qualcuno da amare o odiare e il pubblico vuole ancora vedere Tonya Harding, non importa dove o perché. E così la videro, non più sulla pista di ghiaccio, ma combattere sul ring. To life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn.
Strappato, lacerato, Thorn Nathalie Imbruglia è lacerato nel mondo del pattinaggio, ferito da quanto è successo nell'incredibile vicenda di Tonya e Nancy. Ma ciò che sta per accadere a Suria non è da meno.
Sì, perché è vero, avevamo lasciato Suria negli spogliatoi
lì a mer piangere perché, esatto, i giochi olimpici sono andati male. Dicevo, non è da meno, però a differenza di quello che è successo a Nancy, i suoi giustizieri, diciamo tra virgolette, mm-hmm, hanno dalla loro parte la legge, il regolamento, un sistema che non vuole accettare il cambiamento rappresentato da quella fantastica atleta che continuano a definire originale, esotica, misteriosa, ma non sono complimenti nel loro linguaggio.
Stanno
fidatevi,
dicendo che è simpatica.
No, magari fosse quello. Diciamo che sono parole che hanno veramente un retrogusto amaro, anzi, diciamolo pure, molti l'avranno intuito, puzzano di razzismo bello e buono. Sì. Siamo comunque ancora nel 64 e Suria subisce, dopo quei giochi olimpici, un altro duro colpo, perché siamo ai mondiali in Giappone, a poche settimane da quei giochi, lei si ritrova in un testa a testa affascinante con la giapponese Sato, che è perfetta nella sua tradizionalità, così diversa dall'esplosività effervescente della francese. Avete già capito, immagino. Avete capito
come va
che
a finire?
Seconda, anche in questo caso, seconda, certo, per un soffio. E qui Suria decide di non accettare più. Le immagini fanno veramente il giro del mondo. Lei che rientra sul ghiaccio per la premiazione con gli occhi gonfi di lacrime. Lei che si complimenta con Sato, perché l'atleta non ha colpe, ha gareggiato, ha fatto il meglio, non ha imbrogliato. Dopo averle stretto la mano, cosa fa? Scambia i due baci di rito, di cortesia, e non sale sul secondo gradino del podio. Se ne rimane ai piedi a ricevere la medaglia d'argento che, una volta al collo, si toglie subito. Non si è mai vista una cosa del genere. Il pubblico inizia a fischiare sonoramente. Il mondo l'accusa di non saper accettare una sconfitta, quella che lei sa di non meritare, ma che non può dimostrare, perché ha scelto uno sport bello e crudele, bello e terribile, uno sport dove non c'è un traguardo, non c'è un cronometro, non è oggettivo. Ma...
Manino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è certo da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia.
Né più né meno è la stessa cosa. È come De Gregori dice a Nino che non è da un rigore che si giudica un calciatore. Suria sa che non è da una medaglia che si giudica una pattinatrice. Deve solo aspettare però altri 4 anni per capirlo e per dimostrare ulteriormente al mondo, nel 1998, che sono i suoi ultimi giochi olimpici. Lei a pochi mesi da quei giochi però si infortuna seriamente al tendine d'Achille ed è un infortunio che, fidati Alice, metterebbe fuori gioco chiunque. Non lei, che è abituata a lottare fin da bambina. Poi sarà l'adrenalina che fa miracoli, ma lei riesce a resistere al dolore, riesce a scendere in pista e mentre lo fa dice che sarà, sarà. Questo,
sì,
queste parole. E sarà un autentico trionfo, perché il pubblico, dovete immaginarlo, già in piedi per una lunga standing ovation mentre lei sta ancora pattinando, mentre salta tripli su tripli dopo aver fatto ciò che il regolamento vieta tassativamente, e cioè il backflip. Esatto, un salto mortale all'indietro, atterrando su un pattino solo.
È incredibile, è un salto incredibile.
Andate a vederlo perché è pazzesco. Lo stadio è una bolgia, non c'è una sola persona che non sia entusiasta. Fanno eccezione naturalmente i giudici, che sono seri, curiosciati, pronti a penalizzare quella sfacciata atleta che nulla ha della regina del ghiaccio. Suria infrange per una seconda volta poi il regolamento, perché termina il suo esercizio e non saluta i giudici, saluta il pubblico, lo ringrazia e non degna di un solo sguardo di giudice a cui appunto dà le spalle. La penalizzano, ma lei è la prima ad aver fatto un backflip in competizione. Lei ha dimostrato che si può vincere anche senza mettersi una medaglia al collo, ha dimostrato che si può rimanere se stesse anche quando tutti ti vorrebbero diversa. E lei è ancora nel cuore e negli occhi di tanti appassionati, più di tante altre regine che incarnavano appunto lo stereotipo della regina di ghiaccio. Tra le altre cose, Suria, sì, Bonaly poi, dopo quella gara, è passata al professionismo e mai, sottolineo, mai ha fallito un backflip, il salto più spettacolare e pericoloso che un atleta abbia mai fatto in gara. cosa è successo in conclusione? Surya Bonaly ha dimostrato che il successo è rimanere nel cuore e nel ricordo dei tifosi, rimanere fedeli a se stessi e ai principi sani, che magari vanno in contrasto con le regole. Regole che quando, diciamo, si rendono autonome, non rispondono più alle esigenze per cui sono state create, finendo per contrapporsi a quella che è la realtà dei fatti. Un destino, quello di Surya Bonaly, che l'accomuna, fatto curioso, simile beffardo, soprattutto beffardo, a chi compone invece quest'opera.
La conosciamo tutti.
Ma direi, questa
è indelebile nelle nostre menti.
Questa, tra l'altro, anche l'interpretazione della Callas, cioè ne abbiamo presa una importante.
Sì.
Comunque, anche queste note ci permetterebbero di restare sul ghiaccio, come abbiamo fatto da inizio puntata, e raccontare, per esempio, la più bella e unica Carmen della storia, Katharina Witt. Tra l'altro, il suo abito è al Museo Olimpico di Losanna, fra i tanti cimeli, gli oggetti che hanno fatto la storia dei giochi. Ma il destino di cui vogliamo parlare brevemente è quello di chi compone la Carmen, e cioè Georges Bizet, appunto il suo autore, che come Bonaly passa una vita intera a vedere il proprio lavoro poco riconosciuto. Carmen è l'ultima opera a cui lui lavora, oggi lo diciamo un capolavoro,
sì,
che però non è riconosciuto immediatamente come tale. Il successo arriva, ironia della sorte, dopo la sua morte, tanto che Bizet non avrà proprio modo di godere della fama e degli onori che si meriterebbe. Per tutta la vita Bizet lotta per affermarsi come compositore d'opera. Nonostante il suo talento, i suoi lavori sono rappresentati a fatica. Perché? Perché non si inseriscono nel repertorio tradizionale che la società sembra gradire.
Ma guarda un po'.
Non sembra un po' la storia di Surya Bonaly.
Assolutamente sì. Like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya, with hip hop mix up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of bees will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. Several times, heavy rotation played by every kind, radio station blessing every mind, we crossing boundaries like every day, through whopping Bobby Bobby being the R and the bay. We got tab magnifications, tab magnify like every day, yes, yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all, the black of bees will keep the funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving, that's the motivation, gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right, up in the lab every day till daylight, that's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it.
mashkina.
Devi accedere il microfono però per farlo.
Meno male che non lo...
Ormai è il tormentone della settimana. Comunque, cara Alice, non sembra, ma è come se avessimo appena cantato con Sergio Mendes i Black Eyed Peas,
sì?
Happy Birthday all'azienda col baffo.
Col baffo?
Sì. Tu mi dirai, ma scusa, se ha il baffo questa azienda, perché non abbiamo parlato ieri che parlavamo di baffi?
Infatti?
Perché quell'azienda festeggia oggi il compleanno.
Beh, non era il suo compleanno. Possiamo...
Anche se quel baffo, che sì, tutti chiamano swoosh, diventa il suo simbolo anni dopo. Avete capito che stiamo parlando della Nike e non della Nike, della dea Vittoria, sorella di Bia, Kratos e Zelos, che rispettivamente sono violenza, potere e ardore. Ed ecco spiegato perché a volte essere figli unici non è così male. Nike, tra l'altro, Nike, scusa, ispira la prima Coppa del Mondo, la Jules Rimet.
Sì.
Dal 1928 compare sulle medaglie olimpiche, poi è stata modificata a partire da quelli di Atene, ma non abbiamo tempo, ne parliamo un'altra volta. Come Bonalì, nasce Caroline e diventa Suria,
sì,
ricordi? Anche Nike nasce nel 62 con un altro nome, cioè Blue Ribbon Sports. Il cambio di nome arriva 9 anni dopo, per merito di Caroline Davidson. E quel baffo così efficace altro non è che la rappresentazione dell'ala della dea.
Certo.
Caroline conosce Phil Knight, che è uno dei due cofondatori della Blue Ribbon Sports, all'università di Portland. Lui è un giovane professore associato di contabilità. Phil sente Caroline parlare con altri ragazzi all'ingresso del campus mentre si lamenta di non avere neanche i soldi per comprare i colori ad olio, cioè veramente tasche vuote.
Certo,
allora Phil Knight le offre un lavoro nella sua azienda, $2 all'ora, ricorda bene,
$2 all'ora.
Vabbè, siamo a fine anni 60.
Sì, infatti questo non mi sorprende così tanto, ma ricordiamolo.
Siamo al 71, a Caroline viene chiesto di pensare qualcosa che possa valorizzare la nuova scarpa da calcio della Blue Ribbon. Il modello si chiama Nike. Caroline ne produce una dozzina e nessuno, sottolineo nessuno, entusiasma Knight, che testuali parole dice: scelgo questo, è il meno peggio, prima o poi mi abituerò.
Prima o poi mi abituerò, cioè proprio...
Ecco, per quel disegno Caroline impiega 18 ore di lavoro, questo dicono i rapporti di lavoro, lei li consegna, no?
Sì.
Quindi Nike le versa il corrispettivo di $35, cioè quel
certo
baffo, quello swoosh è costato $35.
Ma pensa un po' come le cose possono cambiare.
Ecco, nel 1983 Nike ormai è un'azienda in crescita esponenziale e i soci fondatori decidono che il minimo che possono fare magari è ringraziare quella loro dipendente, organizza un party a sorpresa.
Sì.
Le regalano un anello con il logo naturalmente dell'azienda, con lo swoosh, decorato con un piccolo diamante, sottolineo piccolo.
Noi vogliamo
piccolo
sapere quanto vale questo anello.
No, appunto,
anello
piccolo.
Cioè, niente.
Cioè, cosa... In più, comunque, le consegnano 500 azioni per un totale di $150.
Beh.
Braccini, eh?
Sì, ma veramente.
Oggi comunque quelle azioni valgono 10 volte tanto. Vabbè, Caroline Davidson continua anche oggi a guardare con orgoglio il suo logo, ma da tempo ha lasciato il lavoro e si dedica, questa è una cosa bellissima, al volontariato in Oregon. Questa era l'ultima storia di quest'oggi. Tra l'altro ho detto è come cantare un po' Happy Birthday,
sì,
all'inizio, perché la canzone è una delle colonne sonore di uno degli spot più belli, Mashkenada, di Sergio Mendes, qui che cantava con i Black Eyed Peas, uno degli spot secondo me più belli nella storia di questa azienda. Ne ha fatti tantissimi, ma questo
sì,
sicuramente è notevole. 11:44:20, come al solito arriviamo
con l'acqua alla gola,
sì,
con Antonio Bolzani pronto.
Antonio Bolzani che è già, non pronto, è prontissimo.
Sì.
Antonio Bolzani che è sempre un po' critico quando pone le sue suggestioni. Sì. Oggi sappiate che è in compagnia del critico, quindi carico da romanti. Grazie a tutti, l'appuntamento con Mille Storie naturalmente domani alle
11.
Vi aspettiamo, e ora controcorrente.